Lode e ringraziamenti siano al Signore. Abbiamo già ascoltato il sermone. È così potente. Non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo e possiamo sempre venire al nocciolo, al nocciolo. E questo è il nostro caro Signore e Salvatore, il suo prezioso e santo sangue, la sua preziosa e santa parola, e ogni cosa opera insieme nei credenti. E voi tutti sapete esattamente che in Levitico capitolo 17 la vita è nel sangue. La vita divina era nel sangue del Redentore. E perciò il suo sangue è stato dato quale sacrificio. Perciò egli ha dato la sua vita per noi, affinché nella schiera riscattata col sangue la sua vita potesse essere manifestata. Oh, come possiamo essere riconoscenti che anche tutte queste verità bibliche si trovano nella Bibbia, che non crediamo soltanto in generale, ma crediamo come dice la Scrittura. Per me questo è qualcosa di molto prezioso. In tutte le denominazioni cristiane le persone credono, ma chi crede come dice la Scrittura? Chi crede come dice la Scrittura? Noi l'abbiamo letto, ciò che il Signore ha detto ai credenti in quel tempo. E la stessa cosa egli la dice a noi nel nostro tempo. Prima che veniamo alla nostra parola da meditare, permettetemi di darvi velocemente alcuni saluti arrivati tramite email. Molti hanno telefonato. Ieri sera ero appena arrivato nel mio appartamento ed è arrivata la prima telefonata dal Sud America e il fratello e la sorella che sono venuti al telefono erano sopraffatti e mi hanno detto: abbiamo ascoltato e guardato tutto. È semplicemente grazia che le trasmissioni possono essere trasmesse tramite internet. E qui abbiamo come primo ancora una volta i saluti di ieri. Lì un fratello dice dalla Nuova Zelanda, il fratello Anderson, dite al fratello che traduce in lingua inglese che egli parla così bene in inglese. Diteglielo. Oggi lo diciamo a tutti i traduttori. 12 traduttori sono seduti là sopra e voi potete immaginare quanto sia difficile trovare spontaneamente le giuste parole per esprimere in un'altra lingua ciò che viene detto qui in lingua tedesca. Ma Dio ha benedetto tutti i nostri fratelli ed egli ha dato grazia a tutti affinché possano trasmettere ogni cosa. Poi abbiamo saluti dal Tartakistan, dalla Moldavia, dalla Bulgaria, dall'Armenia, saluti dal fratello Xavier, saluti dalla Svezia, saluti da Colvezzi, saluti dal Burundi, saluti dal fratello Motica, saluti da Abidjan, saluti da Lione, saluti da Likasi, saluti dal fratello Valentin, saluti dal fratello Patrick, saluti dal fratello Jean, saluti da Brazzaville, ancora una volta saluti dalla chiesa di Brazzaville, saluti dal fratello Rashadi, saluti dal fratello Amalek, saluti dal fratello Lucian da Vienna, saluti dal fratello Yapi da Abidjan, saluti dal fratello Elisha dalla Bolivia, ancora volta saluti dalla Bolivia e ancora volta saluti dal fratello Mashi dall'India, ancora volta da Colvezzi, ancora volta da Goma e poi saluti dalla Romania. Siamo così riconoscenti con tutto il nostro cuore che tutti su tutta la terra possono collegarsi e ascoltare e guardare. Sono le prime riunioni di quest'anno e abbiamo fatto un'analisi di ciò che Dio ha già fatto e guardiamo avanti a quello che Egli ancora farà. Con riconoscenza possiamo testimoniare che abbiamo portato la parola in verità. Abbiamo stimato che nei passati 49 anni abbiamo predicato più di 8.000 sermoni in più di 600 città, in 144 nazioni. Un privilegio che non c'è mai stato prima sulla terra. Non c'erano neanche le possibilità che abbiamo oggi. Il fratello Branham complessivamente ha visitato 15 nazioni. In 12 nazioni egli ha predicato. Ma anche oggi tutte le predicazioni possono essere ascoltate, sia che siano state tenute a Karlsruhe, che siano state tenute a Zurigo, che siano state tenute a Losanna, si possono ascoltare tutte le predicazioni. Bisogna soltanto pigiare alcuni tasti sul computer e si possono ascoltare tutte le predicazioni. E si possono sperimentare specialmente anche le file di preghiera. Voi tutti lo sapete, quando si diventa un testimone oculare e auricolare di come delle persone nate cieche ricevevano la vista e di persone che si alzavano dalle loro barelle, prendevano la loro lettiga e lasciavano l'edificio. Se si sono viste e sperimentate queste cose personalmente, allora se ne può realmente rendere testimonianza. È anche un fatto divino che il fratello Branham, quale uomo mandato da Dio, è venuto sulla scena con il messaggio, con l'ultima chiamata che adesso risuona in tutto il mondo. Anche questo l'abbiamo detto prima. Ora siamo uniti con i credenti in 172 nazioni e coloro che non raggiungiamo, questi vengono raggiunti da altri in queste nazioni e siamo riconoscenti che anche tramite questo giunge a compimento che il Vangelo eterno, viene predicato a tutta la creazione, a tutte le nazioni e lingue. E il nostro Signore ha detto, allora verrà la fine. E se guardiamo nel mondo, senza spendere molto tempo con questo, tuttavia vediamo realmente come ogni cosa raggiunge la fine adesso. L'unione delle religioni, l'unione delle chiese, si vedono tutte le fotografie, indipendentemente come già detto, non voglio entrare nei dettagli, ma si vede come ogni cosa prende il suo corso. Sì, si possono guardare le foto, che sia Abbas e il Papa, e il Papa gioca il ruolo principale. Egli gioca il ruolo principale ed egli è l'unica persona in cui tutti trovano in qualche modo la loro casa nella Chiesa romana. E anche questo può essere detto adesso. Il 2017 sarà un anno speciale. Allora la riforma, una volta per tutte, sfocerà nel grembo della Chiesa romana. Che siano persone della politica, che siano persone religiose. Uno ha detto che Cristo disse che avremmo dovuto essere tutti uno, ma noi non siamo uno. Tuttavia ora viene questa unità. La ferita mortale è stata guarita e tutti ritornano nel grembo della madre, nella Chiesa madre. E proprio in questo tempo il messaggio risuona. Voi, popolo mio, uscite, separatevi, affinché non siate partecipi dei suoi giudizi. Questo è realmente il tempo più importante, il periodo più importante nella storia della Chiesa neotestamentaria. L'abbiamo detto del continuo. Dio è stato misericordioso con noi. Dio ci ha fatto trovare grazia. E per favore ricordatelo, ricordatevi la parola grazia. Com'è iniziata? Com'è iniziata? L'angelo Gabriele venne da Maria e le disse: tu hai trovato grazia al cospetto di Dio. Luca capitolo 1. Tu hai trovato grazia al cospetto di Dio. Perché? Lei aveva creduto la promessa che le era stata data. E in collegamento con la promessa che lei aveva creduto, lei trovò grazia davanti a Dio e la parola fu fatta carne. Come trovate voi grazia, come io trovo grazia davanti a Dio? Nel momento in cui noi crediamo le promesse di Dio, allora naturalmente lo Spirito di Dio viene sopra di noi e noi ascoltiamo le parole di Dio e le prendiamo a cuore e poi ci vengono rivelate dallo Spirito di Dio. È realmente una realtà divina, non è una fantasia, ma una realtà divina. Le promesse per il nostro tempo giungono a compimento allo stesso modo come sono giunte a compimento alla prima venuta del nostro Signore e Salvatore. Non possiamo dimenticare di dare il benvenuto specialmente a tutti i fratelli nel ministero. Oggi, dopo molto tempo, abbiamo tra noi anche il fratello Nobel Gill dal Pakistan. Adesso egli vive in Inghilterra. Dove sei? Per favore alzati in piedi. Dio ti benedica. Un uomo che ho incontrato nel 1970 nelle montagne del Pakistan. E Dio ha aperto il suo cuore e anche tutti gli altri fratelli che siano dall'Angola, da ovunque siate. Per favore alzatevi in piedi. Chi è qui per una visita dei fratelli nel ministero? Che Dio vi benedica in mezzo a noi. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Amen. Siamo realmente riconoscenti per tutti i fratelli nel ministero. Cari, ditelo voi stessi. Io non posso essere ovunque, e neppure il fratello Borg, né il fratello Smith, ma i nostri fratelli sono nelle differenti nazioni e lingue per trasmettere ciò che Dio ci ha affidato per grazia. E così siamo riconoscenti che anche lì viene adempiuto, che il cibo viene distribuito. Viene distribuito. La vera e chiara parola di Dio, senza alcun se o ma. Non c'è alcun passo della scrittura riguardo al quale si debba discutere. Dio si è realmente preso cura di ogni cosa, e nel momento in cui Egli ci parla, giusto come abbiamo visto ieri sera, se ci avviciniamo all'arca del patto, se sappiamo che Egli ha fatto un nuovo patto con noi, allora ascoltiamo Lui, ascoltiamo allora la parola, e poi ci viene rivelata. Allora la parola di Dio diventa spirito e vita. 109 volte il nostro Signore si è riferito all'Antico Testamento e ha detto: sta scritto. Al tempo del nostro Signore e al tempo degli Apostoli, il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. Poi i quattro evangelisti hanno scritto Vangeli. Poi Paolo e poi Pietro hanno scritto. Ma Paolo e Pietro potevano soltanto predicare dall'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non era ancora disponibile. E se oggi predichiamo la parola, allora andiamo sempre dall'Antico al Nuovo e dal Nuovo all'Antico Testamento e vediamo l'armonia. E del continuo possiamo dire: sta scritto. O come il nostro Signore ha pure detto, come dice la Scrittura, come dice la Scrittura. E la Scrittura era l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ogni cosa è stata detta di ciò che appartiene al Consiglio di Dio. Il profeta Isaia, nei 66 capitoli, ha realmente scritto dei nuovi cieli e della nuova terra. Ma Dio sia ringraziato che abbiamo entrambi. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo tutto ciò che doveva essere detto alla Chiesa. Non soltanto ciò che Dio aveva stabilito nel suo piano di salvezza, ma ciò che doveva essere detto alle chiese. E noi abbiamo i messaggi alle sette epoche della Chiesa e abbiamo tutte le epistole degli Apostoli, dove viene esposto biblicamente come la Chiesa è stata stabilita, ciò che il Signore ha dato alla Chiesa, quali dottrine, dove il fondamento è stato realmente posto. E Paolo poteva dire: io, come savio architetto, vi ho posto il fondamento. Un uomo mandato da Dio con un incarico per la Chiesa neotestamentaria. Permettetemi di leggervi alcuni passi della Scrittura adesso e, Dio volendo, dirò qualcosa al riguardo. Iniziamo con i Salmi. Salmo numero 50. Questo passo della Scrittura lo abbiamo esaminato alcune volte. Salmo numero 50, versi 5 e 6. Radunatemi i miei santi che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E nel momento in cui ha luogo il raduno, si adempie il versetto 6. E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. Radunate i miei santi, il mio popolo, coloro che hanno fatto un patto con me mediante il sacrificio. Allora i cieli proclameranno la sua giustizia, perché è Dio stesso il giudice. Egli ci parla, Dio stesso giudica. E il nostro Signore poteva dire: non sono io che giudico, ma la parola che io vi annuncio in quel giorno sarà il vostro giudice. E poi abbiamo anche coloro che sono ribelli dall'inizio alla fine. Nel Salmo 58, versi 4 e 5. Salmo 58, versi 4 e 5. Verso 3. Questi empi si sono corrotti fin dal grembo materno. Questi bugiardi si sono sviati fin dalla nascita. Chi dice menzogne è nell'errore, non importa chi sia, ovunque dimori e qualunque sia il suo nome. Poi il verso 4, il loro veleno è simile al veleno del serpente. Sono come l'aspide sordo che si tura le orecchie. Ci sono persone alle quali si può parlare, ma non serve a nulla. Non ascoltano, si turano le orecchie. Fratelli e sorelle, noi siamo stati realmente aiutati. E posso dire questo alla presenza di Dio. In tutta la mia vita non ho mai lanciato una calunnia contro alcun fratello, né con la bocca né con la penna. Ho annunciato soltanto e ho combattuto per le verità bibliche, ma non ho mai menzionato un fratello per nome. Ho lasciato ogni cosa a Dio, e soltanto chi crede la parola, con questi si può adempiere ciò per cui è stata mandata. E nei messaggi alle sette epoche della Chiesa, in Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, abbiamo del continuo l'ammonizione: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E questa è la cosa potente, che Dio ha aperto le nostre orecchie, i nostri cuori, che noi abbiamo inclinato il nostro orecchio a Lui, che possiamo credere ogni parola, ogni promessa, sperimentando come ogni cosa è giunta a compimento. Paolo, nella lettera ai Galati, ha detto alcune cose. Permettetemi di leggervi questi due versetti. Galati, capitolo 1. Qui abbiamo la testimonianza dell'uomo di Dio. Galati, capitolo 1, in primo luogo il versetto 3. Galati capitolo 1 verso 3. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Magari l'osservazione qui, fratelli e sorelle, in tutto l'Antico Testamento non è stato mai separato. 6.356 volte è scritto nell'Antico Testamento Dio il Signore, Dio il Signore, Dio il Signore. Nel Nuovo Testamento è scritto Dio è il Signore, perché l'invisibile Dio si è manifestato in modo visibile. E poi nel Nuovo Testamento abbiamo Dio come Padre, abbiamo il Signore come Figlio, ma il Padre è stato manifestato nel Figlio, l'uno e medesimo Dio. C'è un solo Dio. Ma magari è così. Ciò che è così prezioso per me quando leggo la Sacra Scrittura e poi specialmente la rivelazione di Dio, la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ma l'accento voglio metterlo realmente su qualcos'altro, sul verso 10. Ieri abbiamo considerato la parola che tutti coloro che avevano ascoltato il Signore in Luca capitolo 4 erano d'accordo con quello che era stato letto e ciò che era stato detto. Nel verso 10, Galati capitolo 1, nel verso 10 sta scritto: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Vado forse cercando di essere d'accordo con gli uomini o con Dio? Così sta scritto nella Bibbia tedesca. Noi non cerchiamo di piacere agli uomini, noi cerchiamo di piacere a Dio, di essere d'accordo con Dio. Oppure cerco di piacere agli uomini? È impossibile. O il compiacimento di Dio riposa su di noi e predichiamo ciò che è gradito a Lui. Come possiamo piacere a Dio e all'uomo allo stesso tempo? È impossibile. E Paolo ha detto: se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Non possiamo piacere ai predicatori nelle differenti denominazioni. Non possiamo essere d'accordo con loro. Non possiamo unirci con nessuna delle loro dottrine. Dobbiamo essere semplicemente d'accordo con Dio, e noi siamo d'accordo con ogni parola di Dio e siamo riconoscenti che il Signore ha realmente condotto in tale maniera nel nostro tempo. Permettetemi di evidenziare la grazia ancora una volta. La grazia. Trovare grazia al cospetto di Dio. Chi trova grazia? Chi ascolta la chiamata del Signore e chi crede le promesse con tutto il suo cuore. E anche questo appartiene a ciò, la promessa che Dio avrebbe inviato un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, ciò che significa tutto per voi e per me non significa nulla per gli altri. E lì vediamo la differenza tra coloro che credono Dio e coloro che non credono Dio. E se notate, in Luca capitolo 4, il Signore ha lasciato il testo di Isaia capitolo 61. Voi potete leggerlo. E anche questo è così prezioso per me, che nel Nuovo Testamento realmente del continuo soltanto metà del versetto è stato citato, perché soltanto la metà del versetto si applicava in quel tempo e fu adempiuta. E la seconda parte troverà compimento quando il tempo verrà per questo. In Isaia capitolo 61 noi leggiamo non soltanto del giorno della grazia, ma anche del giorno del giudizio. Qui sta scritto in Isaia capitolo 61, proprio nello stesso verso, nel versetto 2, per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio. E il nostro Signore ha letto soltanto quella parte che riguardava il giorno della grazia, il giorno della salvezza. Del giorno della vendetta egli non poteva leggere, perché allora non era ancora il tempo. Lo ripeto, come Dio ci conduce nella sua parola, non è accaduto mai prima sulla terra, ma questo è il tempo della rivelazione divina. Questo è il tempo in cui realmente riceviamo l'accesso nel luogo santissimo. E se volete leggerlo nel passo della scrittura di ieri sera, c'era un velo tra il luogo santissimo e il luogo santo, il santuario. E poi nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 27, il velo fu squarciato da cima a fondo. E poi Paolo dice nella sua epistola che la colpa è stata cancellata. Il muro di separazione è stato abbattuto e siamo stati riportati a Dio tramite la potenza del sangue che è stato sparso per noi. È così potente se ci si ricorda come lo Spirito di Dio ha condotto ogni cosa. Già nella prima predicazione, nel libro degli Atti, capitolo 2, Pietro ha citato la parola in Gioele capitolo 3: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E in Gioele sta scritto: poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza. Questo che riguarda Gerusalemme e il monte Sion, questo Pietro non l'ha ripetuto, questo è ancora al futuro, altrimenti noi tutti dovremmo andare a Gerusalemme, sul monte Sion. Oh, com'è misericordioso Dio, com'è meravigliosa e precisa la guida dello Spirito Santo. Anche quello che è scritto nel profeta Isaia, capitolo 9, soltanto la prima parte è stata adempiuta. Isaia, capitolo 9, qui sta scritto nei versi 5 e 6, Isaia, capitolo 9, versi 5 e 6, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Ed ora viene la seconda promessa che non è stata ancora adempiuta, che non è ancora giunta a compimento, ma che giungerà a compimento. Potete leggerlo qui in Isaia capitolo 9 verso 6: per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora in perpetuo. questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Egli l'adempirà quando giungerà il tempo per questo. Ogni cosa al tempo giusto. Nelle profezie della Bibbia, due cose possono essere scritte in un singolo versetto. Anche nel Nuovo Testamento, qui abbiamo letto, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Egli non ha ancora iniziato il suo regno millenniale, ma in Luca capitolo 1, abbiamo l'annuncio alla nascita del nostro Signore. In Luca capitolo 1. Ora, giusto per mostrarvi, fratelli e sorelle, come sia importante che collochiamo biblicamente le profezie della Bibbia, collocando ogni cosa laddove appartiene. Qui, in Luca capitolo 1, leggiamo nel verso 33. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Ma questo passo della scrittura non è ancora giunto a compimento, ma giungerà a compimento. E il fratello Alfred Borg ha già letto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, quando fu chiesto al nostro Signore: «Sei tu re?» Ed egli rispose: «Sì, io sono re». Giovanni, capitolo 18, verso 37. Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». C'è qualcosa che vi è risaltata? Cosa è stato detto qui? Non di stabilire il regno, no, ma di rendere testimonianza alla verità. Questa è l'epoca in cui la verità è stata messa sul candelabro, la rivelata e santa parola di Dio. In quel tempo egli era re e rimane re, sì, ma il suo regno millenniale inizierà secondo Apocalisse capitolo 12, quando giungerà a compimento ciò che è scritto e predetto nella Sacra Scrittura in collegamento con questo. Apocalisse capitolo 12, verso 10. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Il momento verrà, ma questo è il periodo di tempo della grazia in cui il nostro Signore rende testimonianza della verità». Egli ancora rende testimonianza della verità e per grazia egli ci guida in tutta la verità, perché egli deve prima completare la sua Chiesa e perciò ogni cosa avrà luogo proprio come egli ha predetto, anche in Malachia capitolo 3, verso 1. Ci sono due cose come contenuto. La prima: ecco, io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. e la seconda parte giungerà a compimento quando ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 10, il Signore, quale angelo del patto, quando egli discenderà. Ma in quel tempo il Tempio sarà già stato costruito, perché così sta scritto in Malachia capitolo 3 verso 1, la seconda parte, e il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo Tempio. L'angelo del patto. Un versetto e due cose che hanno un adempimento completamente diverso. E perciò la seconda parte non viene menzionata né in Matteo, né in Marco, né in Luca, soltanto la prima parte. Anche Matteo capitolo 11, il nostro Signore si è riferito soltanto alla prima parte e ha detto: questo è l'uomo attraverso il quale è stata adempiuta la parola, ecco io mando il mio messaggero davanti a me. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore, rallegratevi in Dio per la grande grazia che possiamo tagliare rettamente la parola della verità, che lo Spirito della verità realmente ci guida in tutta la verità. E allo stesso modo dobbiamo dirlo a tutti nell'amore. Noi non abbiamo soltanto ascoltato il messaggio in merito al quale si potrebbe discutere. Qual era il nocciolo nei sermoni del fratello Branham? Gesù Cristo e il crocifisso. Lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che ritornerà per portarci a casa. E in collegamento con questo, fratelli e sorelle, dobbiamo e possiamo predicare il pieno Vangelo. Dobbiamo dire alle persone ciò che il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 3. Voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Questo dobbiamo dirlo alle persone. E dobbiamo anche dire loro molto chiaramente che questa non è una teoria, ma questa è una realtà divina. E questo Pietro l'ha esposto in Primo Pietro capitolo 1 nel verso 23. Nati di nuovo tramite la semenza eterna di Dio. Questo deve essere evidenziato. Per la remissione dei peccati il sangue dell'agnello è sufficiente. Per la riconciliazione, per il perdono. E Paolo ha detto specialmente in 2 Corinzi capitolo 5, egli ha detto: noi vi supplichiamo al posto di Cristo, siate riconciliati con Dio. La riconciliazione è l'inizio, che predichiamo il perdono dei peccati e diciamo alle persone: Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Ma deve essere ricevuto e accettato. L'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione. Tutti coloro che hanno creduto, fratelli e sorelle, non voglio avere il sangue di alcuno sulle mie mani. Voglio essere rapito con voi tutti. Voglio che anche tutti i nuovi arrivati, tutti i giovani e anche voi giovani, se non riuscite a superare le vostre difficoltà, noi abbiamo dei fratelli nel Signore che hanno esperienza, possiamo parlare insieme, possiamo pregare insieme. Mai i giovani sono stati così esposti a tante cose come nel nostro tempo. E abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno di ministri della parola del Signore che possiamo pregare insieme e nel nome del Signore possiamo liberarvi Chi è legato non può liberarsi da se stesso, deve essere liberato da qualcun altro, e il Signore è venuto per liberare i prigionieri, per renderli liberi affinché non siano più legati e schiavi del peccato. Non conosco esattamente queste cose, ma talvolta ne sento parlare di come i giovani pigiano i tasti del computer e sono legati a guardare delle cose fino a tarda notte. Non lo so cosa guardano, ma non sono cose buone. Non sono cose buone. E avete bisogno di liberazione. Avete bisogno del computer e altre apparecchiature per la vostra professione, ma non nel privato. Non siate schiavi di queste cose. Dominate sulle cose, ma non lasciate che le cose dominino sopra di voi. E se avete bisogno di liberazione, allora pregheremo con voi affinché siate liberati. Con Dio tutto è possibile. Sì. Dobbiamo realmente dire alle persone ancora una volta la parola dal Vangelo di Giovanni capitolo 3. Voi dovete, questo è un dovete divino, non può essere diversamente. E come siamo nati in questo mondo, così dobbiamo nascere nel regno di Dio. E come c'è un'unione nel naturale, come c'è una semenza che spunta, così la parola di Dio è la semenza spirituale che è stata seminata in noi. E lo Spirito di Dio viene sopra di noi, così come è venuto su Maria. E noi diventiamo figli e figlie di Dio, nati di nuovo tramite la potenza di resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. I passi della scrittura li abbiamo già letti, che sia in Giacomo capitolo 1 verso 18 o in Primo Pietro capitolo 1 verso 23. Nati di nuovo tramite la semenza incorruttibile della parola di Dio. Perché mettiamo l'enfasi in questo luogo su tutto? Sul sangue, sul ravvedimento, sulla nuova nascita. È sempre la parola. La parola è la semenza e ogni semenza produce secondo la sua specie. Così è scritto in Genesi capitolo 1. E se seminiamo la vera parola semenza, allora spunta il grano divino. E già Giovanni Battista annunciò che il Signore avrebbe raccolto il suo grano nel suo granaio e la pula l'avrebbe arsa con un fuoco inestinguibile. Dunque, non si tratta di parlare soltanto del messaggio del tempo della fine, ma di avere un'esperienza con Dio personalmente, sperimentare la grazia, il perdono, la nuova nascita, sperimentare ciò. E poi anche il passo successivo. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. Quante volte l'abbiamo detto qui? Soltanto chi è nella parola è nella volontà di Dio. Chi non è nella parola non può essere nella volontà di Dio. E perciò noi sentiamo perché la parola ci è stata indirizzata. E tutti coloro che sono nati da Dio, così l'Apostolo Giovanni scrive, ascolteranno la parola del Signore. E in Giovanni capitolo 8 il nostro Signore ha detto agli scribi: voi non ascoltate le mie parole, non siete neanche in grado di ascoltare ciò che io vi dico. Ed egli ha evidenziato subito dove appartenevano e li ha collocati là. Dunque, la proclamazione della parola e specialmente il termine messaggio del tempo della fine include realmente ogni cosa. Il totale perdono, la riconciliazione, la grazia, la salvezza, la giustificazione tramite la fede in Cristo Gesù, il nostro Signore, del quale Giovanni Battista disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E specialmente in Ebrei capitolo 9 ci è stato esposto che il nostro Signore e Redentore, quale sommo sacerdote, è entrato col suo sangue nel luogo santissimo. Il nostro Signore può essere ogni cosa. Egli può essere l'agnello di Dio, può essere mediatore, può essere avvocato, può essere sommo sacerdote. E come leggiamo in Neemia, il Signore può essere manifestato sulla terra e la voce venire dal cielo. Dio è onnipresente. E fratelli e sorelle, apprezziamolo. Apprezziamolo ciò che Dio ci ha affidato. Come allora Paolo in quel tempo ha scritto: io voglio presentare a Cristo una casta vergine. Cosa diremo oggi? Per favore, comprendetelo correttamente. Ma anche quando leggiamo Romani capitolo 1, questo possiamo applicarlo soltanto al mondo. Questo noi tutti lo sappiamo, ma viviamo realmente in un tempo che è più terribile di Sodoma e Gomorra. Ma i credenti, per favore, i credenti sono stati rinnovati, hanno ricevuto nuova vita da Dio, si sono spogliati del vecchio uomo totalmente, con ogni cosa che appartiene al vecchio uomo, e sono diventati un nuovo uomo. Non voglio affatto pronunciare questi termini, ma non c'è nessuno in mezzo ai veri credenti sul quale si potrebbe applicare Romani capitolo 1, neanche uno. Chi il Figlio rende libero è veramente libero. E tramite la potenza del nostro Dio ci è stato dato. Dunque, non soltanto il messaggio del tempo della fine è dire in teoria: io credo ciò che è stato detto al fratello Branham. Questo molti lo credono in questo tempo attuale. Ma chi è ritornato a Dio? Chi è ritornato alla parola? Chi lascia che la parola gli parli? Chi si lascia portare in accordo con Dio e con la sua parola? Tutti hanno le loro dottrine che trasmettono. Riassumiamo cosa abbiamo cercato di dire in queste prime due riunioni di quest'anno. Dio ha fatto un nuovo patto con noi. E come nell'Antico Testamento la parola di Dio fu posta nell'arca del patto e come il sangue è stato spruzzato sul coperchio dell'arca del patto, sul propiziatorio, Dio ha avuto misericordia di noi, non il giudizio. Così anche noi in questo tempo abbiamo compreso che ogni cosa che era nascosta, ogni cosa è stata rivelata da Dio. Anche questo l'abbiamo menzionato ieri. Si deve realmente pensare a questo. Un uomo di Dio negli Stati Uniti che vide in visione: quando la strada in cui tu abiti sarà allargata, quando le ruspe andranno avanti e indietro, quando il tuo recinto sarà posto sull'erba, allora il tempo è giunto per te di trasferirti in Arizona. Senza sapere ciò che sarebbe accaduto. Sì. E poi il fratello Frank nel dicembre 1962 ha fatto una visita a Jeffersonville e ha visto le ruspe che andavano avanti e indietro. Ha visto il recinto posto sull'erba. Talvolta ci rimango un po' male. Ero così povero. Non avevo una macchina fotografica, né a Karlsruhe, né a Jeffersonville. Non sono mai stato un reporter, ma ho fatto un buon resoconto, vale a dire della Bibbia. Ma non ho mai fatto una foto. È stato veramente potente vedere ciò con i propri occhi e poi ascoltare il fratello Branham che diceva: io devo preparare i bagagli, devo trasferirmi con la mia famiglia a Tucson in Arizona a motivo di un comando del Signore, come egli me l'ha mostrato in visione. E se si pensa a queste cose, come Dio ha condotto passo dopo passo, come egli ha condotto ogni cosa, che senza alcuno sforzo da parte mia sono diventato un testimone oculare e auricolare. E poi questa potente esperienza in Arizona, quando 7 potenti rombi di tuono hanno echeggiato e tutta la terra è stata scossa e le pietre sono rotolate dalla montagna. E in questa nuvola soprannaturale apparvero i 7 angeli. E il fratello Branham ha detto che il 7° angelo gli parlò. Ed egli significava per lui più di tutti gli altri 6. E lì gli fu detto: ritorna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i 7 suggelli. Se si ricorda tutto questo, una cosa è leggere che l'apostolo Giovanni era sull'isola di Patmo e anche che egli ha potuto scrivere i 22 capitoli e a lui fu detto che ciò che gli era stato mostrato era per tutti gli altri servitori. È molto importante. Non è stata la cosa di un solo uomo, ma ciò che Dio mostra a un servitore è destinato a tutti i servitori di Dio, anche per noi in questo tempo. Così è scritto in Apocalisse, capitolo 1, verso 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori, le cose che debbono avvenire in breve. Ed egli l'ha fatta conoscere, mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni. Egli usa un servitore per mostrare a tutti gli altri servitori ciò che è stato rivelato a questo servitore. E allo stesso modo è accaduto nel ministero di Paolo e nel ministero del fratello Branham. Ciò che Dio ha mostrato a uno dei suoi servitori è destinato a tutti i servitori di Dio di ricevere questa rivelazione e trasmetterla. E tramite questo avere un accesso diretto nel luogo santissimo. Chi vorrebbe leggerlo nell'Antico Testamento, quale significato aveva l'Arca del Patto? Per Giosuè, prima che fosse attraversato il fiume Giordano, l'Arca del Patto fu messa sulle spalle dei Leviti. Quando il Tempio fu ricostruito sotto Esdra e Neemia, l'Arca del Patto era la cosa principale. E loro trovarono il fondamento originale. e li edificarono. Allo stesso modo è con noi in questo tempo. Noi abbiamo trovato il fondamento originale per grazia. Non parliamo soltanto del messaggio del tempo della fine, ma abbiamo compreso che tutto ciò che appartiene al piano di salvezza del nostro Dio ci è stato annunciato. E chi è per la verità lo riceve e l'accetta. E dunque siamo riconoscenti, specialmente riconoscenti per il ministero del fratello Branham nel nostro tempo. Noi non glorifichiamo un uomo, ma ringraziamo il Dio Onnipotente per quello che è accaduto nel nostro tempo. E permettetemi di dire qui ancora una volta nell'amore, ciò che Dio ha fatto ieri tramite il ministero del fratello Branham è ciò che ci è stato lasciato. Ieri ha avuto il suo tempo. Oggi è il nostro tempo. Non ci si può fermare a ieri e dire il profeta. Si deve vedere come Dio ha condotto e diretto ogni cosa. E poi arriviamo alla conclusione e diciamo, come è stato detto al fratello Branham l'11 giugno 1933, come Giovanni Battista è stato inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha preso il messaggero. Noi non danziamo intorno a un vitello d'oro. Noi diamo a Dio la gloria. Prendiamo la spada dello Spirito e predichiamo la parola di Dio. E tutti coloro che sono da Dio l'ascoltano e la credono e possono collocarla al posto giusto. Senza il messaggero non avremmo un messaggio, ma Dio ha mandato il messaggero affinché potessimo avere un messaggio e trasmetterlo e portarlo in tutto il mondo. Personalmente credo che siamo molto vicini al compimento, che non viviamo soltanto al tempo della fine, ma siamo arrivati alla fine del tempo della fine e che la chiamata fuori è quasi completa e realmente gli ultimi vengono portati fuori come dei tizzoni scampati al fuoco. E voglio realmente metterlo nel vostro cuore. Non chiedete tempo per pensare al riguardo, non chiedetelo, ma credete con tutto il vostro cuore. Secondo la scrittura, oggi, se udite la sua voce, avete avuto abbastanza tempo per pensarci. Ora è il momento giunto di credere con tutto il vostro cuore e di consacrare la vostra vita a Dio affinché il suggellamento e il riempimento con la potenza dall'alto possa aver luogo. Per favore, camminiamo lungo tutta la via con Dio, che sia il ravvedimento, la fede, la nuova nascita, sia il riempimento con lo Spirito Santo fino al suggellamento per il giorno glorioso della redenzione del nostro corpo. E questo posso dirlo basato sull'autorità della parola di Dio, posso assicurarvelo, laddove Dio ha potuto fare un inizio, lì Egli farà anche una fine. Per favore, permettete a Dio di fare un inizio. E chi non l'ha ancora fatto, che possa accadere oggi, che tutti i nuovi arrivati trovino il loro orientamento divino nella parola, affinché siano santificati nella parola e ricevano infine il suggello dello Spirito Santo. L'Onnipotente Dio possa essere misericordioso con me e con noi tutti. E concludiamo con il pensiero della grazia con cui abbiamo anche iniziato. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto è iniziato nel modo in cui fu detto a Maria: tu hai trovato grazia al cospetto di Dio. E lei ricevette la promessa e la parola fu fatta carne e ha dimorato fra noi. Se voi ed io, se noi troviamo grazia al cospetto di Dio, allora riceviamo la parola e la parola compirà ciò per cui è stata mandata. Lo dico ancora una volta: se l'inizio non è stato ancora fatto, che possa accadere oggi. Oggi, se udite la sua voce. E poi giunge a compimento, come abbiamo letto ieri in Luca capitolo 4, che il nostro Signore poteva risaltare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. E tutti furono d'accordo con lui. E Paolo ha scritto, come abbiamo letto: cerco io l'accordo con gli uomini? No, io cerco di essere d'accordo con Dio. Con ciò che Dio ha detto, noi abbiamo un accordo interiore e ci è stato rivelato e possiamo andare avanti per fede. Ogni cosa ci è stata data. La rivelazione in merito alla Deità, in merito al battesimo, in effetti in merito ad ogni cosa. E questo mi viene adesso. Specialmente in merito alla Deità, c'è un solo Dio di eternità in eternità. E questo Dio si è rivelato naturalmente sia come creatore, come re, come giudice, qualunque cosa egli sia. Egli è naturalmente tutto in tutti e noi apparteniamo a lui. Siamo diventati figli e figlie di Dio. Per favore, non dubitate mai, ma credete con tutto il vostro cuore. E la benedizione, la piena benedizione dell'Onnipotente Dio riposerà su tutti coloro che adesso ascoltano l'ultimo messaggio, che credono l'ultima chiamata ed escono da ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola e diventano uno con il Signore Dio in Gesù Cristo il nostro Signore. A lui sia il ringraziamento per quello che gli ha fatto ieri. E anche questo l'abbiamo detto molte volte. Ciò che egli ha fatto ieri ci collega con quello che gli fa oggi. E ciò che egli fa oggi ci collega con quello che egli farà domani, se ci sarà un domani. È così meraviglioso che possiamo vivere in questo tempo, sperimentando la guida dello Spirito Santo, ricevendo la comprensione e l'accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio, sperimentandolo consapevolmente. E anche questo lo dico ancora una volta: un simile tempo non c'è mai stato prima sulla terra, mai. Per favore, permettetemi di fare questa osservazione. Nei giorni degli apostoli, alcuni avevano le epistole che Paolo aveva scritto ai Corinzi, altri avevano l'epistola che Paolo aveva scritto ai Romani o ai Galati. Nelle assemblee locali c'erano le epistole che venivano lette, che fossero le epistole di Pietro, di Giuda, tutte queste epistole venivano lette qua e là. Fratelli e sorelle, noi abbiamo qui ogni cosa, ogni epistola che Paolo ha scritto, che ha scritto qua o là. Ogni cosa ci è stata riassunta in questo sacro libro. Oh, Dio sia ringraziato per la sua preziosa e santa parola che Egli ci ha affidato e che ci ha rivelato. Ricevetelo per fede e ringraziate il Signore per questo. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. E oggi rimarremo in riverenza, ma chiederemo tre volte che il nostro fratello Ernst ci canti un cantico e il fratello Jean-Claude certamente e anche le due sorelle. Veniamo con un cuore riconoscente. Godiamoci questo tempo alla presenza di Dio e che quello che abbiamo ascoltato possa realmente toccare i nostri cuori. Chi viene per primo? Chi viene per primo per cantare? E noi rimaniamo in preghiera, rimaniamo in adorazione. Magari le due sorelle vengono per prime e poi vengano anche gli altri. Per favore, venite e unitevi a loro e insieme ci rallegreremo nel Signore. Vorrei che si potesse cantare in tutte le lingue, che tutte le lingue possano essere seguite. Forse in seguito, Dio lo sa.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist verdient deinem gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmermehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein gleich. Kommst du verirrt und hilflos. Für dich ist Rettung da, was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Land auf Erden ist Herr in deinem gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Reich.
Amen, danke. Dazu sagen wir Amen. Bitte schön, bitte schön. Ja. Amen.
Den Segen.
deinem Lichte stehen. Bis da taugen meine Augen, die ich von Angesicht zu sehen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib den Segen deinem Kinde und bewahre du in ihm. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib den Segen deinem Kinde und bewahre du in ihm.
Amen.
Amen. Questo non è stato soltanto un cantico, ma è stata una preghiera. Siamo così riconoscenti con tutto il nostro cuore. Avete il cantico Maranatha?
Alleluia.
Jésus revient.
Amen.
Merci, Dieu soit avec vous. Ja.
Si.
Maranatha.
Maranatha. Noi tutti lo comprendiamo. Gesù rivient. Gesù ritorna. Noi lo aspettiamo. Abbiamo compreso tutti che il Signore ci parla con amore attraverso la sua parola, e specialmente adesso una richiesta. Abbiamo dei fratelli e delle sorelle che hanno consacrato la loro vita al Signore e vorrebbero essere battezzati. Chi vorrebbe essere battezzato? Uno, due? C'è qualcun altro? Sì, Filippo ne ha battezzato uno. Noi possiamo anche battezzarne due o tre. Dunque, subito dopo la riunione, andremo nella piscina per i battesimi. Ci auguriamo gli uni gli altri le ricche benedizioni di Dio per l'intero anno finché il Signore ce lo concede. L'agenzia di viaggi ci ha chiesto se faremo un viaggio in Israele nel mese di maggio. Non lo so ancora. Se si prenoteranno abbastanza persone, allora si può fare. Sono già stato 27 volte in Israele. In realtà non dovrei andarci più, ma a motivo di coloro che non sono state ancora là o che vorrebbero andarci di nuovo, allora, Dio volendo, verrò con voi. Ora, ancora una richiesta. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Venerdì, Dio volendo, inizierò un viaggio nell'estremo oriente, specialmente in Laos e in Cambogia, e Dio volendo, includeremo anche il Vietnam e Bangkok, portando la parola del Signore. Nonostante la mia età avanzata, Dio fa grazia. Egli fa grazia. E Dio volendo, se Dio fa grazia, e se siamo ancora sulla terra, allora a febbraio andremo in Messico e a Cuba e in Giamaica e in altre nazioni in quella regione. Secondo la parola del Signore, operate finché io venga, finché è giorno, perché la notte viene in cui nessuno potrà più operare. E questa parola deve essere predicata. Le persone devono ascoltarla. E Paolo disse: come predicheranno se non sono stati mandati? E poi, chi ha creduto la nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? E a questo possiamo dire: tutti coloro ai quali Dio fa grazia, loro credono la parola, la ricevono e l'accettano, e a loro viene rivelata. Come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, quello che il nostro Signore ha detto all'inizio ai credenti, questo Egli lo dice a noi oggi. Ora ho una domanda. Siete riconoscenti che il Signore ci parla in tale maniera? Benedetto e lodato sia il nostro Signore. A voi tutti, da ogni popolo, lingua e nazione, da tutta l'Europa, Dio vi benedica. Che Dio benedica in tutto il mondo. Egli può iniziare con la Nuova Zelanda, dove il sole ogni giorno spunta per primo, e che possa Egli benedire dal sorgere del sole fino al tramonto. E come certo che l'ultimo messaggio viene portato, quando l'ultimo sarà chiamato fuori, allora la porta sarà chiusa. Lo dico ancora una volta. La predicazione compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Ci sarà una sposa senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio e suggellata con lo Spirito Santo. Dio ha iniziato e Dio lo porterà a compimento. Ora chiediamo al fratello Müller di venire per pregare con noi. Per favore, noi siamo riconoscenti. Noi ci conosciamo dal 1968. Dio ti benedica. Caro Signore, vorrei ringraziarti con tutto il mio cuore per la tua meravigliosa grazia. In queste due riunioni tu ci hai benedetto riccamente, Signore, che possiamo essere consapevoli di questo. A chi molto è stato dato, molto gli sarà ridomandato. Fa grazia, Signore, che possiamo vivere la Tua parola. Tu ci hai dato il Tuo Spirito e la Tua opera, Signore. Noi siamo la Tua opera. Ricevi la lode, l'onore e l'adorazione. Benedici tutti coloro che sono presenti, Signore, sii con noi mentre ci dipartiamo, e che questa luce possa brillare. Dona ad ognuno grazia e forza, e dai forza al tuo servitore per mettere in atto il tuo mandato. Ti ringrazio per ogni cosa nel nome di Gesù Cristo. Amen. Possa il Signore concederlo. Abbiamo il fratello Didier fra noi. Dov'è il fratello Arben? Il fratello Arben è il miglior traduttore dal tedesco al francese. Dov'è il fratello Arben? Non è qui? Allora, prega, fratello.
Seigneur notre Dieu,
Signore nostro Dio, ti siamo riconoscenti. È un giorno che tu hai fatto per noi. Tu ci hai parlato in modo speciale e noi l'accettiamo e diciamo Amen. Signore, ti rendiamo testimonianza per la grazia che tu hai fatto a questa generazione. Tu ci hai mandato la tua parola di verità e noi la crediamo e siamo convinti che riguarda noi. Grazie per la grazia, Signore. Lode, onore e gloria siano a te. Come Maria, noi diciamo che ci sia fatto secondo la tua volontà. Signore, ciò che tu hai promesso l'hai adempiuto. Tu sei un Dio fedele che doni le promesse e che le adempi. Ed è per questo che i nostri cuori sono riconoscenti. Benedici ciascuno di noi, custodiscici e proteggici, perché noi aspettiamo il tuo ritorno. Amiamo la tua apparizione e ci prepariamo per questo avvenimento. Gloria a te, onore a te, Signore beneamato. Benedici il tuo servitore. Egli ha un viaggio in programma. Proteggilo ovunque andrà. Noi lo sosterremo nella preghiera e lo accompagneremo. Che il tuo Santo Spirito possa chiamare ancora chi rimane da entrare, Signore. Onore e gloria siano a te per il tempo e per l'eternità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Se qualcuno vorrebbe ringraziare il Signore in un'altra lingua, per favore che venga. È così meraviglioso. E diciamo ora a tutti coloro che ci ascoltano in tutto il mondo che Dio vi benedica realmente in ogni popolo, lingua e nazione. Siamo molto riconoscenti. L'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, non l'abbiamo soltanto ascoltato, ma lo trasmettiamo affinché gli ultimi siano chiamati. Vi ringrazio. Dio volendo, il primo fine settimana di febbraio saremo di nuovo qui e Dio volendo, ogni cosa Dio volendo il venerdì santo saremo di nuovo a Bebingen e poi sabato e domenica a Krefeld. Ogni cosa la mettiamo davanti al Signore ed Egli la porterà a compimento. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. C'è un coro? Questo è il giorno. Cantiamolo. Questo è il giorno. E poi il fratello Smith verrà a pregare. Grande Dio, ti ringraziamo che tu hai fatto questo giorno per noi. Tu l'hai benedetto, tu hai dato la tua parola. Ti ringraziamo che tu ci fai grazia di riceverla, di crederla, dando gloria al tuo nome. Signore, benedici tutti, ovunque, in ogni popolo, in ogni lingua e in ogni continente. Grande Dio, tu sei lo stesso. Qui in questo luogo e ovunque dove il tuo popolo è radunato. Tu sei presente. Ti ringraziamo. Per favore, fa grazia a coloro che vogliono rendere testimonianza e vogliono camminare davanti a te e davanti agli uomini. Ti ringraziamo. Per favore, accompagna tutti sulla via verso casa. Fa grazia e tieni la tua mano protettrice su di noi. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Coloro che vorrebbero essere battezzati, per favore venite qui di fronte e pregheremo brevemente per voi e poi andremo per il battesimo. Chi vorrebbe essere battezzato, per favore venite adesso qui di fronte affinché preghiamo ancora una volta per voi, chiedendo grazia a Dio e che Egli possa benedirvi e che possa essere con voi. Fratello Helmut Miskis, per favore avvicinatevi, avvicinatevi. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, noi veniamo davanti al tuo trono di grazia nel nome di Gesù Cristo. Ti ringraziamo per le ricche benedizioni che abbiamo ricevuto oggi, anche per questi giovani fratelli qui che vorrebbero essere testimoni davanti a tutti i nostri fratelli e alle sorelle che ricevono te come loro personale Signore e Salvatore, che ricevono il perdono dei peccati. Benedici adesso questo battesimo, benedici i nostri giovani fratelli, conducili in tutta la verità e che il tuo nome sia glorificato in tutta la nostra vita. A te sia il ringraziamento e l'adorazione per ogni cosa, nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Alle sagen Amen. Amen.